Radio Nuova Trieste presenta Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.
Amalia Popper, l'amore triestino di James Joyce. Introduzione, piccola biografia. Amalia Popper, figlia di Leopoldo Popper, nata il 26 agosto 1891, frequentò il liceo femminile presso il quale si diplomò con il massimo dei voti nel 1908 e, essendo intenzionata a iscriversi all'università, per 2 anni si dedicò allo studio per prepararsi agli esami di ammissione. L'insegnante privato che l'aiutò con l'inglese fu James Joyce. Gli sforzi di Amalia e le lezioni di Joyce diedero buoni frutti ed ella poté frequentare l'Università di Firenze, in cui incontrò un compagno di studi pugliese, Michele Risolo, che più tardi, nel 1914, sarebbe diventato suo marito. Il loro fidanzamento nel 1913 potrebbe aver fornito a Joyce la materia per il culminante episodio della Pasqua nel Giacomo Joyce. Nel settembre 1915 Amalia diede alla luce il primo figlio, Angelo Leopoldo. Riuscì a laurearsi nel 1917 e alla fine della guerra la coppia rientrò a Trieste, dove nacquero altri 2 figli, Silvia nel 1920 e Fausto nel 1924. Nel 1927 Amalia insegnò a iniziare alle scuole medie, mentre, grazie alla tempestiva adesione al partito fascista, la carriera giornalistica di Michele Risolo progrediva rapidamente, tanto che nel 1933 divenne l'editore del giornale fascista locale Il Popolo di Trieste. Nei primi anni 30 Amalia iniziò a pubblicare alcune traduzioni dei Dubliners sul giornale del marito o sul Piccolo e nel 1935 tradusse 5 dei racconti della raccolta Dubliners che apparvero sotto il volume con il titolo Arabi, corredati da una breve biografia di Joyce. Nel 1938, nonostante le ottime credenziali di Risolo nei confronti della gerarchia fascista, le leggi razziali sconvolsero radicalmente la situazione familiare. Risolo dovette dimettersi dalla sua carica al Popolo, in quanto marito di un'ebrea. Fu infatti accusato di essersi lasciato influenzare dalla moglie e di aver redatto per questo motivo degli editoriali molto tiepidi rispetto alle nuove leggi. E Amalia, nonostante fosse in possesso del prerequisito per l'insegnamento rappresentato dall'essere membro del partito fascista da prima del 1933, fu sospesa dall'insegnamento. Fece appello contro tale provvedimento sfruttando le credenziali del marito che aveva partecipato alla marcia su Roma, ottenendo a quanto pare il reinserimento. Durante la guerra si trasferì a Firenze, dove visse lontana dal marito e dal padre e dove rimase anche dopo la fine della guerra, lavorando come insegnante. Richard Ellman, autore della prima monumentale biografia di Joyce uscita nel 1959, persuaso che Amalia fosse il solo modello su cui era basato il personaggio femminile del Giacomo Joyce, fece vari tentativi per intervistarla, ma Risolo riuscì sempre a tenerlo lontano dalla moglie e a fornirgli la propria versione castigata della relazione fra Joyce e Amalia Popper. Ciononostante, per una bizzarra forma di rispetto, Giacomo Joyce fu pubblicato nel 1968, solo dopo la morte di Amalia Popper avvenuta nel 1967. Tornando al rapporto tra Joyce e la sua migliore allieva, è opportuno prendere spunto da un volume di Roberto Curci intitolato Tutto è sciolto. L'amore di Joyce per la Popper ha come sfondo la Trieste concitata, febbre eccitante di prima della Prima Guerra Mondiale. Siamo nell'estate del 1908. Joyce è uno spiantato maestro d'inglese che a forza di lezioni private puntellava sterminate ambizioni letterarie, al quali molti prestavano quattrini, ma ben pochi fiducia. Lei è la figlia di un agiato borghese, una delle tante allieve ebree di quel bizzarro maestro dagli occhi azzurrissimi, che di sé diceva «Mi son Giacomo» e che almanaccava su un grande romanzo, da intitolare Ulisse. Per Joyce, Amalia era una giovanetta dalla fredda mano diafana e dal corpo inodore, con un modo di muoversi timido e nervoso. Una ragazza che usava l'occhialetto e non si soffiava mai il naso. Anche Leopoldo Popper, padre di Amalia, si avvedeva dell'amore platonico tra Joyce e sua figlia. Dice lui stesso: «Mia figlia ha una grandissima ammirazione per il suo maestro d'inglese». Proprio per il fatto menzionato, Amalia Popper accetta di leggere il manoscritto del ritratto in artista giovane, che restituì all'autore con appropriate parole, facendolo riflettere. Quelle dita fredde hanno toccato le pagine brutte e belle, nelle quali risplenderà per sempre la mia vergogna. La sua allieva risulta importante per Joyce anche dal punto di vista dell'Ulisse, in quanto lei era destinata a essere uno dei modelli del personaggio dall'aspetto sudeuropeo di Molly Bloom. La storia di James e Amalia si ritrova in un diario emotivo che porta il titolo di Giacomo Joyce. Il destino editoriale di questo libro ricevette una scossa nel maggio del 1968, quando si seppe che Amalia Popper era deceduta e quando caddero le cautele e il nome di Amalia Popper fu scritto a chiare lettere. Sulla rivista Life ha luogo la consacrazione della fiamma di Joyce a Trieste. Vengono altresì pubblicate le foto toccanti di una giovanissima Amalia, dal dolce e malinconico sorriso, sotto l'ala di un grande cappello e al fianco del padre Leopoldo, baffuto e orgoglioso. Tuttavia, per la critica è abbastanza difficile pensare che Joyce si sia davvero innamorato di Amalia Popper, che viene descritta dai suoi allievi come una donna gelida che non avrebbe mai potuto essere amata dallo scrittore irlandese. In altre parole, Amalia non poteva essere paragonata alla Beatrice del Paradiso di Dante. A rinforzare tale ipotesi è l'opinione largamente diffusa tra i molti studiosi, come anche il marito di Amalia, Michele Risolo. Tuttavia, oggi si tende a inserire la casa di Amalia Popper fra i punti verso i quali si snodano gli itinerari joyceani. La sola variante concerne proprio il sito in cui si trova l'abitazione di cui sopra, che non è più in via San Michele, numero 16, ma è in via Alice, sul colle di San Vito. Joyce, come precedentemente detto, appare nella vita di Amalia Popper nell'estate del 1908. Si tratta di un momento particolare, perché anche contro l'opinione del fratello Stanislaus, venuto a Trieste per aiutarlo sia psicologicamente che economicamente, lo scrittore irlandese si licenzia dalla Barry School e, avendo ricevuto una risposta negativa da Graham Richards, l'editore dei Dubliners, si dedica all'insegnamento privato. Contemporaneamente prende lezioni di canto dal maestro Matteo Bartoli e frequenta il conservatorio Tartini in vista di una carriera da tenore. Bisogna fare un passo indietro e dire che anche il padre di Joyce, John, era un buon tenore. A livello familiare c'è un lutto, nel senso che Nora perde il terzo figlio, come ci ricorda anche Eric Schneider, autore di un documentario molto importante sugli anni triestini di Joyce. A conferma ulteriore del fatto che Joyce inizia a dare lezioni ad Amalia Popper nel 1908, possiamo fare riferimento a una lettera spedita dell'autore irlandese in data 17 novembre 1909 al fratello Stanislao da Dublino, dove si è recato nel tentativo di aprirvi un cinematografo. Egli ricorda al fratello gli allievi che gli ha girato. Il fatto che nel suddetto elenco Amalia sia la prima a comparire testimonia l'interesse verso di lei che nutre lo scrittore irlandese. Varie sono le motivazioni, la sua bravura, la simpatia che emana e anche i quattrini che da lei Joyce ricavava. Forse tutti e tre i motivi, e senza dubbio il primo, visto che molti anni dopo sarà lo stesso Joyce a definire Amalia in assoluto la sua migliore allieva. Ciò detto, è verosimile che le lezioni d'inglese ad Amalia Popper si siano interrotte nel 1909, anno sabbatico di Joyce. A detta di Michele Risolo, Amalia era stata allieva dello scrittore, c'era simpatia fra Joyce e Popper, ma non è affatto possibile che Amalia fosse la donna del mistero echeggiata nel diario joyciano. Ciononostante, secondo parecchi studiosi, ci sono alcuni elementi che rendono plausibile l'identificazione di Amalia Popper con la donna del mistero, e in concreto ci si riferisce all'ebraismo, qualche somiglianza fisica, la distinzione, la classe, le buone letture. Michele Risolo aveva ben messo in guardia però l'Elman, Richard Elman, nei rapporti di amicizia tra sua moglie e lo scrittore irlandese, benché confermasse che la sua consorte avesse frequentato privatamente il medesimo. Il marito di Amalia disse anche che Joyce frequentava la casa dei Popper e che Joyce portasse ai ricevimenti il piccolo George, e che in questa occasione Joyce dava prova della sua abilità di tenore. Un esempio di codeste feste si ha durante le vacanze dall'Università di Vienna. Bisogna invece ampliare il discorso letterario, nel senso che alcuni critici dicono che Leopold Popper sia stato un modello per Leopold Bloom. Questo potrebbe essere avvenuto anche sulla base della stima che Leopold Bloom nutriva per Joyce. Ben diverso il tono dello scrittore irlandese in una lettera a Stanislaus. In essa i Popper, compreso Leopoldo, vengono insultati. Vale la pena di citare le parole dello scrittore irlandese tratto da un'altra lettera scritta nel settembre, senza data, 1920, quando Joyce era appena arrivato a Parigi, ascolto da Ezra Pound. Nella lettera di cui sopra, Joyce definisce i Popper maledetta gentaglia, fottuta, stralunata, fannullona e fanfarona. Nel 1915, con l'inizio della guerra mondiale, la famiglia Joyce e la famiglia Popper si dividono, poiché grazie all'amicizia con Francesco Sordina e Antonio Ralli, Joyce ripara a Zurigo. Ritornerà a Trieste nell'ottobre del 1919. Joyce comunque non sarà più il maestro vocolo di inglese, costretto a saltellare da un allievo all'altro e costretto a chiedere prestiti a destra e a manca. La città, comunque, dove Joyce amava dire e mi sognà come dell'olio, non gli va stretta. Ne partirà nel luglio 1920 per non farvi più ritorno. Il rapporto tra Joyce e Popper, molti anni dopo, nel 1933, erano ripresi con una lettera di Amalia in cui la stessa chiede a Joyce se il medesimo si rammenta di lei. Chiede anche l'autorizzazione a pubblicare Dublinesi. Joyce risponde alla richiesta di Amalia dicendo: e come potrei scordarla, dato che le feci da postino? Joyce qui si riferisce a dei bigliettini che Amalia, di nascosto dai suoi, consegnava a Joyce, con la raccomandazione da parte di lei di leggerli solo quando lo scrittore fosse lontano dalla villa dei Popper. Tali biglietti sono destinati a una non meglio precisata zia, a cui Joyce dava lezioni di inglese, che doveva essere fidanzata con un uomo molto più anziano di lei. Il legame tra Amalia Popper e James Joyce continuò in maniera indiretta a livello intellettuale attraverso la traduzione da parte di Amalia del racconto Una piccola nube e anche i morti e a seguire la traduzione di tutti gli episodi del libro dei Dubliners. Il testimone diretto di questo lungo lavoro e il marito di Amalia, Michele Risolo, che è sempre stata una fonte abbastanza attendibile. Nel 1935 arrivò da Joyce l'autorizzazione a tradurre l'episodio Arabi. Tale traduzione venne pubblicata per i tipi della vedetta d'Italia. La prassi era che Amalia Popper mandasse a Joyce il testo da lei tradotto, affinché lo scrittore ne correggesse scrupolosamente le bozze. Stando ai ricordi di Michele Risolo, si trattava di correzioni che riguardavano limature, non la sostanza, perché Joyce ci teneva a dare un certo ritmo alla chiusa del racconto. Dati i problemi di vista dello scrittore irlandese, le bozze della traduzione di Amalia, dei Dubbins e in particolare dell'episodio I morti Evelyn, venivano dotati spesso alla figlia Lucia per poi essere inviate da Parigi a Trieste. A un certo punto Joyce si stufò di leggerli, non avendo più tempo, e quindi rimandò indietro i dattiloscritti, contrassegnando solo quelli che amava fossero pubblicati. Risolo, a suo malgrado, rispettò i desideri dello scrittore irlandese, sebbene alcuni racconti ancora inediti, pur approvati, non avrebbero mai visto la luce. Nel 1915 entrambe le famiglie abbandonarono la città adriatica, si recarono a Zurigo. Dai primi di luglio Joyce soggiornava nella capitale svizzera in una stanza ammobiliata vicino ai Popper. Si può immaginare che lo scrittore irlandese, che vive con la sua famiglia in una camera mobiliata al numero 7 di Bethlehemstrasse, abbia detto ai membri della famiglia Popper in buon triestino: «Ciò chi che se vedi!» La critica ritiene, in forza anche delle testimonianze di Ottokar Weiss, che ci sia stato un incontro tra le due famiglie, veramente. Zurigo è anche la città dove Joyce, il 13 gennaio 1941, morì.
Radio Nuova Trieste ha presentato Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.